buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Notte Horror. E che cosa c'è più horror di quello che ci succede intorno? Perché noi lo diciamo sempre, il vero horror è la realtà. Abbiamo attraversato mondi, abbiamo raccontato di animali terribili e pericolosi, abbiamo ascoltato la musica e questa sera per voi mettiamo insieme un po' tutto quanto. Beh, forse gli animali pericolosi restano un po' indietro per il momento. Questa sera vi portiamo in un viaggio attraverso il futuro. Il futuro, o dovremmo dire il passato. Perché? Perché siamo in un circuito in cui il tempo si incontra. Il tempo si incontra attraverso i racconti, attraverso un romanzo interessante, molto bello, molto ben costruito e molto ben scritto. E noi ve lo raccontiamo attraverso le parole del suo autore. Non ci abbandonate! Con Police on My Back dei Clash iniziamo l'avventura. Allora, sveliamo le cose poco a poco. Innanzitutto con noi c'è l'autore di questo romanzo, Jacopo Perfetti. Buonasera Jacopo.
Ciao Valeria, buonasera a tutti.
E il titolo è Terra, o meglio T-E-R-R-A. Quindi è già tutto un programma. Adesso sveliamo poco a poco il contenuto e i mondi, perché questo è un romanzo che ci racconta di noi e ci racconta di come la vita potrebbe essere se prendesse un'altra dimensione. Siamo in una realtà distopica, ma in una realtà molto presente, vero Jacopo?
Sì, assolutamente. Infatti distopia è più un romanzo ucronico, cioè immagino un presente alternativo, ed è alternativo perché 10 anni fa è successo un evento che, come tutti i grandi eventi, ha cambiato poi il corso della storia. In questo caso l'evento è stato la privatizzazione del mondo, cioè ne ipotizzo che nel 2010, a fronte di uno scenario quasi apocalittico che si prestava davanti alle persone, ai cittadini del mondo, è stato fatto un referendum in cui si è chiesto di privatizzare i 5 continenti. Questo è uno scenario ucronico, distopico, ma all'interno del libro io dedico una parte finale, un po' scritto, diciamo, dove racconto quali sono le basi teoriche reali che mi hanno ispirato a scrivere questo libro. E la privatizzazione della cosa pubblica è un fenomeno che noi stiamo vivendo in maniera massiccia fin dagli anni 70 con la Thatcher, Reagan e il neoliberismo, per cui non ho fatto altro che dopare un fenomeno che in realtà ci riguarda da tanti decenni. Quindi a fronte di questo scenario, questo referendum, la Terra viene divisa in 5 continenti, da cui l'acronimo del titolo Terra, che sono le iniziali delle 5 megaconglomerati che hanno hanno il controllo di ognuno dei 5 continenti.
Quindi TERRA, e alla società occidentale, all'Europa come la conosciamo adesso, tocca la A.
La A di Alles, che è il nome di questa società, che sostanzialmente è un conglomerato che racchiude diverse realtà che esistono tutte in una, quindi è questo conglomerato che ha che è iniziato come un grosso motore di ricerca, che poi però è entrato nella cosa pubblica attraverso la privatizzazione degli ospedali, della messaggistica.
Hai detto ospedali, sì. Allora noi entriamo piano piano in questo mondo, perché da lettrice la prima osservazione è che tu hai costruito un mondo tra il reale e l'ucronico molto molto vero. Hai preso degli eventi attuali e li hai appunto esplosi, e potrebbero ancora evolversi nel modo in cui hai raccontato. Hai creato un mondo che è coerente, è comprensibile, e da parte tua comunque ha richiesto anche di una grande formazione di politica, di storia e di cronaca. Da dove viene questo interesse, Jacopo?
Beh, viene dal mio interesse generale io adoro i fenomeni dell'epoca corrente. Infatti ho una newsletter che si chiama proprio Corrente, dove ogni settimana racconto un fenomeno che io trovo interessante. Se qualcuno vuole iscriversi a jacopoperfetti.com/newsletter. Però ecco, quindi diciamo che ho quasi questo misto fra l'entusiasmo fanciullesco di scoprire cose nuove e l'attitudine antropologica di analizzarle quasi da fuori. Io ho sempre scritto saggi precedentemente, quindi per me era naturale partire da quello, cioè partire da qualcosa di reale e di concreto. La cosa veramente entusiasmante di scrivere un romanzo, che non avevo mai fatto, è che poi c'è uno step in più, cioè inizia la creatività, e lì è stupendo, perché lì a quel punto non hai più regole, ed è come quando vai in viaggio che ti prepari benissimo, poi arrivi e dici però io adesso faccio quello che voglio, però mi sono già preparato, quindi so che se finisco in quel luogo so che sono in quel luogo. Quindi è bello questo, mi è piaciuto molto in questa esperienza questo binomio tra la razionalità della ricerca e la completa irrazionalità, creatività di dire adesso però ci metto dei personaggi e faccio io accadere delle cose. Questo,
infatti,
è stupendo.
E questo tra l'altro dovrebbe veramente essere utilizzato come manuale per le scuole, perché attraverso gli eventi che tu metti poi in moto si può capire anche la realtà attuale. Però voglio andare per grado, naturalmente senza svelare tutto, perché il tuo romanzo è un thriller,
sì,
tra l'altro.
Sì, io l'ho definito un thriller psicotecnologico, cioè la psicologia e la tecnologia hanno un peso molto rilevante nel romanzo. Unite sono una bomba.
C'è anche un altro elemento che tu prendi molto sul serio, giustamente, come facciamo noi a Notte Horror, che è la musica, perché dovete sapere che Jacopo ha una playlist su Spotify che si chiama proprio Terra, anzi T-E-R-R-A.
Sì, T puntino. Sì, la musica è fa parte, cioè per me la musica ha sempre avuto un peso molto rilevante, perché ha questo potere di trasformare la tua vita in un film, anche se hai una vita banale, però se tu gli metti la colonna sonora giusta, qualsiasi momento diventa un momento quasi cinematografico. Quindi per me è quasi stata è sempre stata quasi una droga la musica, nel senso positivo, cioè di qualcosa che altera la percezione della realtà positivamente. Quindi nel momento in cui io scrivevo questo romanzo, mi immaginavo le scene avevano sempre una colonna sonora. E quindi ho detto, sarebbe bello che il lettore provasse le stesse emozioni che ho provato io. E quindi ho fatto questa playlist su Spotify, ma tutte le persone che hanno partecipato, perché tra l'altro questo è un libro che è uscito in autopublishing con Kickstarter, ho mandato la playlist dicendo, mi raccomando, prima di iniziare il libro a leggerlo, almeno ascolta di queste canzoni. Se vuoi non tutta la playlist, però queste le devi conoscere molto bene, perché faranno parte del racconto.
E noi scaldiamo i motori ancora con i Clash.
Hole in the
Knoxville, UK, con i Clash, e siamo in diretta con l'autore del romanzo Terra, anzi sarebbe T.E.R.R.A, è un acronimo. Siamo negli anni 2020.
Sì, 2020. Accaduto l'inizio, sì, tra il 2010 e il 2020.
Tra il 2010 e il 2020, da lì la realtà ha preso un'altra direzione. Perché? Perché in quello che succede, ogni lettera corrisponde a un continente. In realtà, anche nella nostra attualità c'è un acronimo che rispecchia le cinque,
sì,
aziende,
non a caso. Che è FAMGA. Infatti adesso non ti so dire da dove sia arrivata l'idea originale, però è un misto di... Sicuramente questo ha inciso nella fase di creatività. FAMGA sta per le cinque aziende con la maggiore valorizzazione di mercato, private ovviamente, e sono le solite: Facebook, Amazon, Microsoft, Google, che in realtà serve Alfa, e Apple. E quindi combinazione sono 5.
Esistono.
Sì.
Combinazione, non
sì.
A caso.
Esatto, sì. E quindi questo cioè c'è tutto poi un filone che ho studiato su quanto queste aziende siano potenti. Non lo dico in maniera critica, io utilizzo praticamente quasi tutti e cinque queste aziende, sono un contributore, però hanno un potere tale che non mi sorprenderebbe se un domani decidessero di proporsi anche dal punto di vista politico e avessero la forza per sostituire la cosa pubblica.
Leggendo il tuo libro non sorprenderebbe più neanche noi. Infatti.
Perché tieni conto che un'azienda come Alphabet, quindi Google, ha sia una quantità di dati, quindi di informazioni per conoscere le persone, sia una liquidità tale che potrebbe tranquillamente prendere un intero paese e gestirlo molto probabilmente con un'efficienza superiore a quella che è la cosa pubblica. E tra l'altro questa è una cosa che è successa perché Alphabet ha una sua divisione che si chiama Sidewalk Labs, se non sbaglio, proprio per ripensare gli spazi pubblici attraverso la tecnologia Google, e l'amministratore delegato, che se non sbaglio è l'ex vice sindaco di New York, aveva detto in un'intervista: il nostro obiettivo è quello di creare delle Google City. E avevamo fatto un esperimento a Toronto che poi nel bene e male non è andato in porto proprio per motivi di privacy, cioè era tutto pronto, c'erano già i modelli, il piano, avevano già definito la zona in cui applicare questo modello, ma poi i cittadini avevano scelto di non dare questa possibilità a Google di sperimentare a Toronto questa idea.
Noi abbiamo parlato proprio del romanzo di Huxley, A Brave New World, di Ballard, di questa civiltà distopica in un condominio, ma niente più reale di quello che ci stai raccontando tu.
Sì.
Perché facciamo un attimo un punto, un passo indietro. Allora, nel romanzo l'ambientazione è a Berlino. Come mai hai scelto Berlino?
Beh, perché, allora, facciamo questa premessa: io sono, un po' si capisce da questo romanzo, sono un amante del Novecento. Cioè, per me il Novecento è stato il secolo fino ad ora più intenso, nel bene e nel male, che l'uomo abbia mai vissuto. Berlino è la città del Novecento, secondo me, è proprio una città talmente densa di Novecento che mi sembrava la città ideale per rappresentare un nuovo secolo che però fa fatica a scrollarsi di dosso, per citare la prima frase del libro, il secolo passato. Quindi questo mondo diviso in due, che come era Berlino, come è stato Berlino per 30 anni. Quindi non ho pensato a Londra, non ho pensato ad altre metropoli, ho subito pensato a Berlino, perché Berlino è talmente affascinante. E Berlino diventa quindi la capitale dello Stato di A, che sarebbe l'Europa, e che sarebbe controllata appunto da Alles, che è questa...
Alles che tra l'altro, insomma, ha dei rimandi, degli echi un po' agghiaccianti. Alles,
sì.
Über All.
Esatto, infatti all'inizio, no, c'è il fondatore della Alles che dice Alles Über Alles, perché la sede iniziale di Alles era proprio sulla torre della televisione. E mi è piaciuta moltissimo questa immagine di questo fondatore che guarda non solo Berlino, ma guarda Marx e Engels dall'alto, e sembrano due puntini minuscoli di un passato che è stato spazzato via. E quindi insomma, Berlino non poteva che essere Berlino, insomma. E in questa città, che è sempre in questo mondo che cerca di andare a una velocità straordinaria verso il futuro, però ci sono queste...
Aspetta, ci arriviamo piano.
Okay, scusami.
Siamo ancora nell'introduzione di questo mondo, laddove gli elementi di contiguità sono molteplici, cioè tu hai individuato proprio quello che esiste e per il lettore. E ci fai aprire gli occhi, ci fai dire, e se fosse veramente così e non ce ne stiamo accorgendo? Alla fine, come dici tu, la forma è il romanzo, però come sempre serve per aprirci gli occhi. Perché? Sì. Allora, siamo a Berlino, 2010-2020, Berlino è unificata, questo è avvenuto veramente, quindi nel 1989 il muro di Berlino è caduto. Quindi, e da lì insomma si genera un po' anche una storia, perché l'Europa ha questa società che si chiama Alles, l'Asia ne ha un'altra, i cinque continenti, ciascuno ha la sua, come potremmo definirla?
È la sua, diciamo così, il conglomerato che ha deciso di adottare e governare il continente.
Esatto, al suo, sì. La sua società di riferimento. Esatto. Ok. E all'interno di questo panorama si muove il protagonista Ethan.
Sì.
Infatti. E chi è? Come l'hai poi gestito, pensato Ethan? Allora, ti ritrovi un po'?
Sì, allora è tutto scritto in prima persona, quindi è inevitabile. Ripeto, è il primo romanzo che scrivo, quindi non posso dire è inevitabile.
È scritto molto bene, assolutamente.
Mi fa piacere anche
molto,
perché...
Molto, molto bene.
Questo ci tengo... Questo praticamente è il mio manoscritto, nel senso che l'ho scritto io senza un editor e senza nessuno che mi dicesse taglia questo, tieni questo. E quella è stata la cosa
poi
più...
Poi hai anche esperienza di scrittura in altri campi.
Di saggistica. Però scrivere il romanzo è stato un progetto veramente da emicrania, nel senso che avere questi personaggi, riuscire a metterli giù senza avere esperienza,
no?
E muoverli è stupendo. E Ethan, essendo raccontato in prima persona, è impossibile non fare degli scivoloni su se stessi, quindi moltissimi personaggi sono personaggi che ho incontrato nella mia vita, alcune storie che racconto sono storie che mi sono accadute, ovviamente romanzate. Infatti la cosa che mi fa veramente sorridere, se mai questo libro un domani dovesse avere un futuro, come mi auguro, brillante e rigoglioso, qualcuno delle persone che ho incontrato nella mia vita si ritrovano in questo personaggio e dicono: ma questo è ispirato a me.
Ogni riferimento,
esatto,
è puramente vero.
Vero, in questo caso sarebbe vero, anche perché alcuni personaggi che ci sono magari sono persone che ho incontrato pochi momenti della mia vita. Però mi hanno talmente impressionato che nel momento in cui cercavo un appiglio mentale creativo, subito mi è venuta in mente quella persona.
E quindi questo... il protagonista e l'altra vera, reale protagonista è la tecnologia.
Esatto.
Noi, traendo ispirazione proprio dal tuo romanzo, allora la copertina è l'antenna della televisione di Berlino,
sì.
Quindi questa macro architettura anche un po' inquietante, che se non ricordo male è ad Alexanderplatz.
Sì, 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 è proprio lì che domina poi il giardino davanti con Marx e Engels. E sì, infatti la figura di Ethan è esattamente è una sintesi del tema che dicevo prima, dello psicothriller. Cioè lui è un ex programmatore che è uno dei fondatori di Alles, quindi
sì, è un mega manager, tra l'altro
è un mega manager contro la sua volontà, nel senso che in realtà lui poi infatti a un certo punto molla, di fatto è un grosso smanettone col computer che riesce a, infatti non voglio svelare dei momenti, però comunque questo esce ogni tanto, però nel momento in cui decide di cambiare vita dice: ho sempre cercato di capire le persone attraverso gli algoritmi, adesso voglio fare lo psicologo. E gli psicologi all'interno del romanzo hanno un ruolo fondamentale, chiave.
Noi non vi sveliamo tutto, questi sono solamente i primi due capitoli.
Sì, esatto, perché il romanzo è molto denso, infatti adesso che sto raccogliendo un po' di feedback, molti mi hanno detto: cavolo, cioè hai messo dentro talmente tanta roba, e tieni conto che il romanzo adesso sono 400 pagine, la versione precedente erano 560.
Però vi assicuro, e lo dico per i lettori, per i futuri lettori, non fa venire l'emicrania. Quando apri la prima pagina, subito entri non solo nella storia, ma entri un po' nel racconto e nella realtà. Quindi siamo a Berlino 2010-2020, quindi siamo adesso in questi giorni, in questi momenti, e la tecnologia la fa da padrona. Hustle and fight.
kriegst Minister, gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen.
Immagino un mondo senza politica, un mondo senza corruzione, senza tasse, senza inefficienze, un mondo libero, libero e liberale. Questo è il mondo che voglio e questo è il mondo che costruiremo ad ogni costo. Te le ricordi?
Sì, 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 questo ci ho messo una vita a scrivere questa frase, perché praticamente all'inizio il libro aveva molte più pagine, soprattutto proprio all'inizio, però mi sembrava, cioè, che pensavo che il lettore ci mettesse troppo tempo a entrare nella storia, e quindi poi alla fine ho detto cancello tutto e comprimo in tre frasi, e sono queste tre qua,
efficaci, sì, pulite, perfette. E anche con Nina 99 Luftballons siamo proprio nell'atmosfera Berlino dal 1989 al 2020. Città ipertecnologica dominata, come gli altri continenti, da una società super informatica. La tecnologia è la protagonista del tuo romanzo.
Sì.
Che cosa succede poi a Ethan? Abbiamo detto che è uno smanettone, insomma, sì, un po'...
Uno smanettone estremamente ricco, poi a un certo punto,
ricchissimo,
perché avendo contribuito a fondare la Alles, quindi una delle cinque conglomerati più importanti
nasce
del mondo.
Nasce da quattro amici la Alles.
Sì, nasce in realtà da due amici che poi i primi due che assumono sono Ethan e Aaron, che poi diventano anche soci della Alles. A un certo punto Ethan decide di uscire e con una liquidazione di 1.5 miliardi di dracme, perché mi sono anche inventato la moneta che doveva esserci in questo mondo, quindi insomma molto ricco, decide di fare quasi per passione lo psicologo, perché come vocazione lui aveva sempre avuto quella di comprendere le persone, aveva provato...
Quindi doppia fortuna, entra, fonda il sistema, sì, ai vertici, e poi decide di uscirne. Quindi...
Esatto.
Abbiamo già inquadrato il personaggio, che comunque non è uno degli ultimi arrivati.
No, 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 assolutamente. È un personaggio anche con una sua complessità che non esce molto, se non nei suoi vari dilemmi. Però diciamo che mentre su tutti gli altri personaggi dedico addirittura dei capitoli di sorta di flashback per parlare di lui, del personaggio, di lui e di lei, su Ethan in realtà è più un racconto che si sviluppa durante tutto il romanzo, esatto, ma non dice così tanto di lui, perché lui è uno che pensa molto ma dice poco, infatti all'inizio lo dice quasi subito questo, e quindi non... C'è ancora tanto da scoprire di lui, perché in realtà posso dirtelo, io sto già scrivendo il 2 di questo romanzo, e c'è già in mente anche il 3. È una trilogia nella mia testa. Questo.
Bisogna, effettivamente, tu ragioni e pensi anche in ambito molto cinematografico.
Sì, sì, tantissimo. Cioè, io devo essere onesto, non ho mai letto...
Somiglia un po' a Deckard, no? Di Blade Runner.
Sì, ovviamente. Sì. Diciamo che allora, la differenza rispetto a queste mega citazioni, che mi vergogno solo ad accostarmi, però è questa, cioè Huxley, Blade Runner, sono tutti romanzi di fantascienza. Il mio è un romanzo di scienza fantastica. Cioè Huxley dice... Un domani ci sarà un mondo così, che per certi aspetti può anche ricordare questo, ma l'uomo deve essere fatto in provetta, quindi è abbastanza difficile come concetto da concepire, no? Che un domani l'uomo sia fatto in provetta in un nuovo. Il mio libro invece parte proprio dall'assunzione di dire: io parto dalla scienza e poi ci metto la fantasia, non il contrario. E quindi questo è un libro di scienza fantastica.
Scienza, storia. Sì. Politica ad alti livelli, sì, perché poi attraverso il tuo racconto noi possiamo anche decodificare molte realtà attuali, sì, che non riusciamo a capire fino in, sì, fondo. Per esempio, parlavamo prima delle cinque grandi aziende reali che hanno sostituito anche nell'economia, nel mercato, sono cinque aziende tecnologiche che hanno sostituito quelle che si basavano sul petrolio. Quindi c'è un, sì, prima e un dopo effettivamente.
Sì. Sì, diciamo che l'aspetto politico era quello che per certi aspetti mi preoccupava di più, cioè faccio un esempio, io ho un po' di amici che fanno i politici e ho detto ma questi quando lo leggeranno cosa mi diranno, cioè mi toglieranno l'amicizia, non lo so, e invece paradossalmente una delle persone più entusiaste di questo libro che mentre lo leggeva mi scriveva gasatissimo è un mio amico che lavora in politica e che si è innamorato di questo.
Non
di
diciamo in che partito.
E mi ha stupito questo perché ho detto, cioè questo è un libro dove la politica emerge In senso negativo, cioè come se fosse quasi un dinosauro destinato a estinguersi.
È questo il bello, perché il mondo che tu costruisci in realtà proprio vuol fare a meno della politica, quindi sì. Non ci sono i partiti politici,
no.
Non ci sono istituzioni,
no.
Non c'è polizia,
no. No, infatti la cosa è
nessuno
che...
non ci sono, no, nessuno,
non c'è per esempio le tasse, no?
Non ci sono tasse.
Però anche qui
non ci sono tasse.
Essendo un libro di scienza fantastica, non è che ho detto non ci sono tasse punto perché è facile. No, poi anche nel post scritto l'ho approfondito, però già nel romanzo spiego come non ci sono tasse, cioè è un futuro, un presente assolutamente possibile, cioè nel momento in cui
è questo,
cioè prendiamo
il problema, è possibile.
sì no, assolutamente possibile, e infatti alla fine del romanzo non è facile capire io come autore da che parte sto, cioè vorrei un mondo così o non lo vorrei, perché io presento tutti i pro e i contro, è ovvio che un mondo,
crogioliamoci un attimo nei pro.
Sì, infatti, cioè un mondo privatizzato.
Già eliminare i politici.
Già, eliminiamo i politici.
Perfetto.
Eliminiamo la cosa pubblica, eliminiamo quindi tutta la burocrazia, eliminiamo le
via
tasse.
Via burocrazia.
Sì, è un
via tasse.
Via tasse. Ovviamente però cosa vuol dire via tasse? Da dove arrivano i soldi? Perché i soldi devono arrivare. Cioè se tu riesci a, diciamo così, standardizzare l'acquisto dei tuoi cittadini, sapendo che da questo acquisto derivano dei soldi, questi soldi possono essere poi riutilizzati. E qui mi riallaccio al fatto della liquidità che queste aziende hanno. Hanno una liquidità talmente ampia che effettivamente potrebbero decidere di privatizzare un intero Stato e dire lo gestisco a modo mio, so che i cittadini continueranno a darmi fonti di revenue che io posso reinvestire.
Questo
anche
è l'economista che parla.
Esatto, questo è l'economista, perché il problema grosso, è, cioè per esempio uno scenario che è abbastanza verosimile, è l'automatizzazione del lavoro, no? Pensiamo. Queste aziende, proprio le FAMGA, non quelle del libro, quindi Facebook, hanno
quelle vere,
diciamo, hanno un rapporto tra costo del personale e valore di quel personale altissimo. Cosa vuol dire questo? Facebook...
Vi giuro che non ci sono tutti questi dati.
No, lì non
quindi,
ci sono.
Quindi però... questo è... Prima ascoltate quello che sta raccontando Jacopo,
esatto.
Vi prepariamo, facciamo un po' di training e poi... vi immergete nel romanzo,
sì.
Oppure il contrario,
sì.
Prima leggete,
esatto, secondo me è meglio
poi...
prima leggere, perché esatto. Tu leggi questo romanzo e dici vabbè ma è fantascienza, poi leggi il post scritto o ascolti, leggi articoli che parlano di questo e dici però non è così fantascienza, nel senso che appunto noi stiamo andando verso un futuro di automatizzazione del lavoro, quindi cosa vuol dire questo? Che lavoreremo sempre meno. E lì ci sarà un grosso tema, che è quello della disuguaglianza economico-finanziaria, cioè il vantaggio di questo lavorare meno andrà nelle mani solo di queste cinque aziende o nelle mani di tutti? Perché se va nelle mani solo di queste cinque aziende avranno un problema, cioè le persone saranno sempre più povere, chi li compra i prodotti o i servizi che vendono? Quindi in una società intelligente, non giusta, privatizzata come quella che racconto all'interno del libro, necessariamente... devono avere soldi i cittadini che ci vivono, perché sennò non riuscirebbero a comprare prodotti e servizi.
Infatti siamo compratori,
esatto.
Ma c'è un'altra cosa, un altro elemento che comunque, allora, è positivo, perché adesso io ho messo sul piatto della bilancia tutto quello che ci sembra bellissimo, e sottolineo sembra, a capo di questi cinque continenti ci sono cinque donne.
Sì assolutamente. Allora, anche questo, io penso che il futuro sarà femminile, cioè,
giusto.
Ma lo vedi da quello che sta accadendo, cioè veniamo da millenni di non solo
già solo per questo world. Top rate
no beh, ma è oggettivo, nel senso che stiamo andando in quella direzione, poi che si vada in quella direzione nel modo giusto o sbagliato, questo è ancora da vedere. Perché quello che sto vedendo io adesso, appunto da innamorato dei fenomeni, è che si sta cercando di creare un futuro femminile al maschile, cioè al cinema rifanno i film dove prima c'erano i maschi con le femmine, Ghostbusters, Ocean Eleven, ce ne sono diversi, mi ero anche divertito.
Non so se poi questa operazione è proprio corretta, insomma.
Esatto, invece secondo me bisognerebbe valorizzare il valore aggiunto che hanno le donne rispetto agli uomini.
Sì, anche perché poi i tuoi capi d'azienda sono donne molto particolari, sì, perché sono ambientaliste, sì, animaliste, sì, vegane. Sì. Quindi hanno tutti i valori mainstreaming, chiamiamoli così, comunque sono valori giusti, cioè sì, sono, proteggono l'ambiente, la terra.
No, ma infatti questo mondo che io rappresento è un mondo fantastico, se non fosse, ecco, che a un certo punto si incrina.
Accidenti. Lo vediamo.
E lo vediamo tra un
lo
po'.
Lo vediamo. Di ogni stato furono nominate 5 donne, tutte sotto i 40 anni, che negli anni precedenti si erano distinte per le loro attività a sostegno dell'ambiente, dei diritti umani o del progresso tecnologico. Non furono votate dal popolo, ma il popolo le acclamò lo stesso come le paladine di una nuova era. Nel giro di un anno fu eliminata ogni forma di tassazione e contribuzione. In 3 anni furono eliminate le auto dalla città e tutti i trasporti urbani divennero gratuiti e a impatto zero. Le strade furono ricoperte di alberi, la disuguaglianza economica e sociale venne ridotta. Siamo a pagina 13.
Sì, esatto, manca ancora. Sì, 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 questo è lo scenario, diciamo, il punto di partenza.
Ma lo scenario è bellissimo, perché la costruzione... Poi il nostro protagonista, sì, Ethan, psicologo, si trova però invischiato in una... thriller.
Sì, esatto. Poi da lì inizia a incrinarsi questo sistema, perché iniziano ad esserci in uno stato di A una serie di suicidi.
Suicidi. La prima è Angie, che mi ricorda un po' i Rolling Stones.
Esatto, sì, sì. Ovviamente la musica, ripeto,
c'è un personaggio che si chiama Brian Epstein.
Esatto, sì, sì. Ci sono molti riferimenti anche alla musica del Novecento, sempre. E comunque si incrina
e comincia, la gente comincia a morire.
La gente comincia a morire. E questo è di per sé un fatto incredibile in questo contesto, perché in questo contesto appunto la violenza è stata eliminata e le persone vivono fino a 136 anni. Anche questo non è un dato a caso, perché ci sono diversi studi che dicono che
nulla
potremmo...
di quello che tu scrivi.
No, non c'è, non è nulla. E tra l'altro faccio questo indovinello che secondo me tu non l'hai colto, perché non l'ha colto nessuno. Allora, all'interno del romanzo c'è tutti i personaggi, tutti, anche quelli che cito una volta per sbaglio, hanno una caratteristica in comune.
Accidenti, ma noi non lo sveliamo, no, poi me certo lo dici lo fuori dico. Dai microfoni.
No, non te lo dico.
Fuori dai microfoni, sì, questo sì. Lo lasciamo ai lettori.
Esatto,
poi.
Sì.
Qui cominciano a morire.
E questa cosa è un fatto straordinario. Quindi il direttivo dello stato di A richiama Ethan, che è il protagonista, e gli dice aiutaci a capire come mai queste persone si suicidano. Nel senso che a un certo punto Aaron dice lo stato di A è il paese dei balocchi, nel paese dei balocchi le persone non si uccidono. Invece qui iniziano a uccidersi e inizia anche la piccola vena un po' quasi splatter in alcuni momenti
ci
che c'è
ecco
che c'è, quindi c'è questo dettaglio per esempio dell'autopsia di Angie piuttosto che di altri che si suicidano in un certo modo. Mi sono anche divertito.
Raccontane uno, un suicidio, e noi ci piace il crime.
Sì, beh, allora ce n'è uno che è romantico, allora ti racconto quello romantico, è che c'è un
quello splatter.
Vabbè, quello splatter è quello che si butta giù dalla finestra, dall'ultimo piano, dove devo dire dei dettagli. Vabbè, questo lo posso dire. Praticamente quando
tappatevi le orecchie.
No, quando si butta come di testa, e quindi riesce a spaccarsi la testa contro il pavimento e a far schizzare il suo iSmart, che è questo aggeggio che tutti hanno dietro l'orecchio, a mi sembra 2 metri di distanza, no? E quindi per far questo però mi sono dovuto documentare, cioè ho dovuto innanzitutto, quando tu ti butti giù da un palazzo a che velocità vai? Io non lo sapevo.
Ci piace tantissimo.
150 km orari più o meno.
Ho parlato infatti di iSmart perché in questa società meravigliosa, fantastica, bellissima, ciascuno di noi ha inserito un congegno elettronico.
Sì, un microchip dietro orecchio. Anche questa cosa assurda, assolutamente
no. È vero.
Nel senso che se tu pensi all'evoluzione, cioè il computer un tempo era in una stanza gigantesca dietro di noi, poi sono arrivati davanti a noi con il PC, poi ci riportiamo sempre in giro poi siamo arrivati ad averlo col telefono, poi adesso siamo a livello, me lo metto sul polso. Quanto tempo ci vorrà prima di dire al posto che sul polso me lo metto sotto pelle? Questo è già qualcosa che si fa dal punto di vista tecnologico. Penso alla Neuralink di Elon Musk, che sta testando questi microchip in polimeri che vengono messi nel cervello delle scimmie, no? Quindi dico, perché non, cioè, i miei figli davvero diranno no a mettersi il telefonino sotto la pelle?
La cosa terribile è che veramente manca pochissimo, potrebbe accadere domani o potrebbe già essere accaduto, quindi iniziano questi suicidi. Ethan è poi invitato, caldeggiato a indagare, e per fare questo però deve varcare un mondo.
Esatto, qui se posso dirlo
fino qua allora, lo raccontiamo.
C'è un lato, diciamo così, alternativo in tutto questo scenario, che sono le Tocqueville. Le Tocqueville cosa sono? Sono delle micro comunità dove si sono ritirate quella poche persone che non accettavano il nuovo ordine mondiale. Quindi sono queste comunità in tutto il mondo dove si vive come si viveva prima della caduta del muro di Berlino, quindi 1989. Quindi niente internet,
niente
solo carta
internet.
Stampata, macchine, si mangia carne,
niente smartphone
ovviamente, telefoni pubblici. Quindi quando Ethan, che ha creato quel mondo lì, entra nelle Tocqueville, qui inizia, secondo me, la parte più bella del libro, dove lui ha questo clash culturale, ha a che fare quindi con la polizia, con le pistole, col thriller, cioè
con i politici,
cioè lì entri nel thriller anni 80 della Berlino anni 80.
Ed è soprattutto lo shock che noi, che insomma, chi non è un millennial, che vive, perché si ricorda il pre e il durante e il dopo, non so, la nostalgia che ogni tanto prende i cinquantenni, le videocassette, il Sony, la scheda telefonica, la cabina. Però tutto questo non è nostalgia, tutto questo diventa poi elemento narrativo.
Sì, infatti lui quando arriva alla Tocqueville dice: mi sono sentito un turista del mio stesso passato.
Un turista,
perché
esatto.
Lui ritorna e lui ha vissuto nella Berlino divisa e ritorna così. Poi c'è anche una storia d'amore ovviamente importante, e da lì nasce la vera, vera storia, la vera narrazione thriller del romanzo.
E tu hai scelto per questa atmosfera la canzone di Dion, Run Around Sue. Here's my
my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Away from a runaround sewer.
Mentre andava il brano di Dion, qui c'è scatenata la discussione se è meglio vivere nella realtà ipertecnologica o nelle Tocqueville.
Esatto.
Ma perché?
Io non lo so, infatti neanche il protagonista alla fine lo sa. Però diciamo che il concetto su cui fanno molto leva quelli che vivono nella Tocqueville, anche questo leader politico molto populista che è il leader della Tocqueville 01, è... Nella Tocqueville si vive veramente, cioè infatti il loro slogan è combattiamo uniti per una vita viva, cioè viviamo meno anni,
moriamo prima,
mangiamo schifezze, però siamo vivi, cioè ci facciamo male. Dall'altra parte invece è una vita in provetta, cioè c'è un algoritmo che decide per te, vivi molto più a lungo. Infatti c'è questa scena proprio all'inizio, quando lui entra nella Tocqueville, che incontra questa persona, che lei cade, si fa male al ginocchio, gli esce un po' di sangue, e Ethan da questa cosa qua viene turbato, perché nello stato di A non si vede più il sangue, c'è qualcosa anche questo di anacronistico, no? C'è questo tema dell'anacronistico nello stato di tutto quello che vuole essere sbarazzato diventa anacronistico, no? Quindi il dolore, per esempio, non c'è, tutte le donne mettono al mondo
i figli,
non c'è il dolore, e anche questo è un trend assolutamente in crescita, che ha anche un nome che adesso non mi ricordo.
Sì, è vero, perché i parti per esempio venivano sempre fatti con il cesareo, tutto assolutamente vero. Quindi adesso il problema è capire se si può tornare indietro. E noi nella puntata lo diciamo, non si torna indietro.
No.
Non si torna indietro.
No, questo mai.
Tutto questo lo raccontiamo è soltanto l'inizio, lo sfondo. Sì. Da lì si sviluppa la vicenda, il thriller, la trama, che è scritta veramente molto bene, è avvincente, e noi non vi sveliamo anche perché la puntata è quasi finita.
Sì, sì, sì.
Però... dove si trova questo romanzo?
Nella Tocqueville, bisogna andare.
No, scherzo. Vero?
Questo romanzo non si trova da nessuna parte se non in una sola libreria nel mondo.
Fantastico.
Che è la libreria Tarantola, che è una libreria che esiste dal 1851.
Già il nome
forse,
mi piace tantissimo.
A Sesto San Giovanni. Però si trova anche sul sito della libreria Tarantola, oppure se uno va su jacoperfetti.com/terra,
poi lo metteremo anche nel podcast,
si può acquistare da lì. Perché questo? Perché questo è un libro che è stato autoprodotto con una campagna di Kickstarter. Adesso sto cercando una casa editrice, ma come tutti i migliori libri nessuno mi considera.
Noi lo mettiamo, questo lo faremo girare, perché sì, poi occupandoci di libri, quindi ti facciamo poi da pusher.
Grazie. Quindi perché per adesso ho avuto un sacco di no o indifferenza, cioè non mi ha
perché
risposto.
Perché tu comunque sei già un autore pubblicato occupandoti di saggi. Sì. Tra l'altro hai scritto proprio questo tema saggistico, anche un libro interessante su come cambiare lavoro.
Sì, inventati il lavoro. Infatti io ero gasatissimo, perché ho detto, io ho già pubblicato per Feltrinelli, per Mondadori, per McGraw-Hill, figurati se non trovo una casa editrice. Invece assolutamente
perché
no.
Tu occupi un'altra casella.
Esatto, perché
sei specializzato in un genere
saggistica e...
sul romanzo invece ancora, vedi, lì proprio sono dominati dall'algoritmo.
Sì, ma le case editrici sono quanto di più anacronistico si possa trovare.
Quindi hai deciso di pubblicarlo attraverso poi questo nuovo sistema.
Sì, campagna Kickstarter.
E contemporaneamente però, come si fa per comperarlo? Perché i libri si leggono e possibilmente in cartaceo.
Sì, c'è solo cartaceo.
Perché noi siamo Tocqueville.
Sì,
qui siamo
anch'io.
A Tocqueville.
Sì. E no, bisogna l'unico modo è andare sul sito della libreria Tarantola di Sesto San Giovanni o sul sito jacopoperfetti.com/terra e lì c'è il link acquista, lo si può acquistare da qualsiasi parte del mondo, nel senso che poi la libreria Tarantola lo spedisce. Però se uno vuole comprarlo proprio andare, deve andare per forza alla libreria Tarantola, oppure lo ordina dal loro sito e se lo fa mandare a casa
attraverso una delle grandi 5 compagnie, Amazon.
Su Amazon non c'è ancora,
vedi
un po' perché comunque io ne ho stampate poche copie, la gran parte sono andate via con la campagna di Kickstarter, per cui è anche un oggetto che va comprato subito, nel senso che ci sono ancora solo 100 copie
assolutamente,
e comunque questo è
limited edition.
Sì, questo è il manoscritto, quindi anche se un domani dovesse uscire con una grossa casa editrice, come mi auguro in realtà, non sarà mai questo, cioè questo è proprio quello che io volevo essere, il romanzo.
Quindi questo, per riconoscerlo, è quello che ha l'antenna della televisione di Berlino in copertina con la A del primo continente.
Esatto.
Che è Alles.
Esatto.
Ragazzi, anteprimissima, quindi vale la pena. Adesso
sì,
voglio vedere se da domani tutti impennati
in libreria Tarantola ha venduto tutte 300 copie in una volta sola, sarebbe fantastico.
Jacopo, e noi abbiamo soltanto iniziato a raccontare.
Sì, veramente mi fa ridere che hai messo il segnalibro a pagina 13, siamo arrivati in un'ora 13.
Ma questo è bellissimo. Sì. Perché chi è veramente, chi vuole viaggiare, chi vuole approfondire, chi vuole poi sentire una storia bellissima come questa del tuo romanzo, lo deve comperare, perché noi abbiamo soltanto raccontato l'inizio.
Sì.
Quindi Jacopo, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a te,
e
grazie,
noi ti aspettiamo.
Ascoltato.
A presto per la seconda, la terza puntata, e poi io mi aspetto che esca il film, almeno una serie.
Io me lo auguro questo, ci sto un po' lavorando in realtà.
Assolutamente. Allora, a presto Jacopo, e grazie ancora. Che peccato, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Un romanzo avvincente che fa pensare, che fa paura, perché in un mondo dominato dalla tecnologia non ci rimane che la fuga in una realtà all'indietro. Ma può funzionare? Può non funzionare? Arriveremo addirittura a rimpiangere i politici? Non lo so, io forse preferisco, non saprei dire che cosa preferisco, lascio a voi la scelta. Abbiamo avuto ospite Jacopo Perfetti con il suo romanzo Terra, ma non abbandonateci, perché a breve vi racconteremo un'altra storia, un altro incontro, un altro luogo fantastico e misterioso. La settimana prossima avremo Eric Billard con L'isola dei fantasmi, in realtà il suo libro si chiama L'addio a San Kilda. Parleremo di personaggi, faremo un viaggio nelle lontane Ebridi, anche qua tutte storie vere. Sono poi consigli per l'estate, ma un'estate horror, un'estate inquietante, un'estate diversa dal solito, perché il vero orrore è la realtà. Tra poco però in alto i cuori, perché vi lascio alle note swing della trasmissione di Marco Bernardi, che questa sera, non voglio svelare niente, ma vi porterà anche qui in un universo fantastico, più divertente e colorato. Alla prossima con Notte Horror.
Dire maman.